Bene, ringraziamo il Signore per l'opportunità che ci dà anche questa mattina di rivederci insieme, con alcuni è dall'anno scorso che non ci vediamo, per cui è un piacere rivederci, stare insieme, poter godere questi momenti di comunione fraterna, lodando e adorando il nostro Signore, colui che può ogni cosa nella vita di ciascuno di noi. Questa mattina dall'apertura fino a quasi adesso la chiusura, sembra un anno di tragedie, di problemi, e riflettevo che non è altro quello che la Bibbia dice. Anche se un anno va via e un altro arriva, i tempi saranno più difficili. Ecco, non è, forse per alcuni non è una consolazione, ma la Bibbia ce lo ricorda. I tempi saranno sempre più difficili, sempre più problematici. E credo che come figli di Dio dobbiamo essere coscienti di questi tempi, di quello che il Signore ci dice nella sua santa e divina parola. Ma è altresì vero anche che siamo più che vincitori, abbiamo cantato, abbiamo anche espresso al Signore in preghiera che Cristo fa la differenza, il Signore fa la differenza, anche se i tempi sono difficili, le prove ci sono, ma Cristo fa la differenza e non è da poco, non è poco. Non è un uomo che ci fa la differenza, è Cristo, colui che è morto e risorto per la nostra vita. Perciò è qualcosa di straordinario a cui aggrapparci, che l'Eterno, il nostro Signore. È altresì vero che anche come credenti, per tante volte è bello dirlo a parole, ma quando ci troviamo nella pratica, nell'affrontare le situazioni, non è sempre facile. E il Signore ci ricorda che per poter anche affrontare queste situazioni, affrontare la vita, affrontare i tempi difficili, ci ricorda che dobbiamo custodire il buon deposito, custodire questo buon deposito. E questa mattina proprio queste piccole riflessioni che vedremo insieme proprio verteranno proprio su questo, su quello di custodire questo buon deposito. Ricordate molto bene quello che l'Apostolo Paolo dice sia in Seconda Timoteo al capitolo primo, versetto 12 e anche il versetto 14 lo dice sia per se stesso e anche riferendosi al caro Timoteo, questo figliuolo nella fede, perché dice: perché io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno, parlando di se stesso, poi parlando anche di Timoteo, e lo raccomanda, lo esorta a custodire il buon deposito, il versetto 14, per mezzo dello Spirito Santo che abita in lui, abita in ciascuno di noi, in coloro che hanno accettato Cristo come personale salvatore. Solo nell'Epistola a Timoteo fa riferimento al deposito, appunto come ci ricordano le varie lettere. O Timoteo, custodisci il buon deposito, lo troviamo anche in Prima Timoteo 6, versetto 20. In tutta la Bibbia non si parla più, non si usa più questo termine, se non per deposito di cose materiali. Ma qui il deposito, come già sapete, è tutt'altro che di cose materiali, ma si parla di un deposito speciale, che è l'Evangelo, la parola del Signore, ciò che noi mettiamo nel nostro cuore. È proprio per questo che, avendo a che fare con qualcosa di prezioso, di qualcosa di straordinario, che è proprio l'Evangelo della grazia, Paolo fa presente a Timoteo, proprio con l'esigenza di non perdere, poi andremo a vedere perché c'è il rischio che si possa perdere quello che gli è stato affidato a questo suo figliuolo. Nonostante l'Evangelo sia una potenza di Dio, come ben sappiamo, e come tale è dinamico, Paolo scrivendo appunto fa riferimento, scrivendo a Timoteo, fa riferimento a questo deposito, perché io so in chi ho creduto. E questa è la certezza che aveva Paolo, e la certezza che hanno coloro che hanno creduto nella persona di Cristo. Io so in colui che ho creduto, e sono persuaso, sono convinto che egli è potente da custodire questo deposito fino a quel giorno. Di Timoteo si parla diffusamente in molte epistole, come del giovane ministro, figliuolo di Paolo nella fede, come abbiamo ricordato, compagno di viaggi, missionari, pastorali e così via. Di Timoteo se ne parla in tutta la Bibbia, cominciando da Atti fino ad Ebrei, intorno a questo suo figliuolo. E il giovane Timoteo viene menzionato almeno 16 volte, appunto, al di fuori delle sue epistole, da Atti fino ad Ebrei. Tutto questo dinamismo è la conseguenza logica proprio della presenza di un deposito da custodire. In quello che vediamo nell'Apostolo Paolo, quello che vediamo in questo suo figliuolo nella fede di Timoteo, è la conseguenza logica della presenza di un deposito da custodire. È proprio l'ultimo pensiero di Paolo nella sua prima epistola, è proprio questo. Abbiamo già accennato questo versetto, prima Timoteo 6, versetto 20. O Timoteo, è come se raccomandasse a questo suo figliuolo, considerando i rischi che ci possono essere, dice: o Timoteo, mi raccomando, custodisci questo deposito. E parlando proprio di deposito, questa mattina vedremo almeno 5 punti, e non vi allarmate, non è, anche se sono 5, non sarò lungo. Ecco, 5 punti dove cercheremo di vedere insieme cos'è questo deposito. Allora, in primo luogo, il deposito è una risposta per i tempi difficili. Una risposta per i tempi difficili. Cioè, fare deposito o creare un deposito dall'idea della necessità di disporre di qualcosa in una circostanza di carestia, una situazione di disagio, in una situazione di bisogno. Quando uno fa deposito, qualcuno accumula qualcosa e in previsione dei tempi difficili, di momenti particolari, di difficoltà. E questo ci porta la mente a, ricordate, a Genesi 41, no? A Genesi 41, a Giuseppe. La carestia era sparsa su tutta la superficie del paese e Giuseppe aperse, 41-56, tutti i depositi e vende il grano agli egiziani. Giuseppe, essendo stato prudente, avendo visto anche, come si suol dire, a lungo, Giuseppe era diventato in quel momento un punto di riferimento per le persone che gli stavano intorno. Per le genti affamate di quell'epoca e non solo per gli egiziani. Vedete la prudenza di, appunto, per accumulare per tempi difficili. Era diventato un punto di riferimento. Credo che chi dispone di un buon deposito, di una giusta riserva, diventa di fatto benedizione per il suo prossimo, è strumento efficace nelle mani di Dio. Capite, qui si parla di cose materiali, quelle che ha fatto Giuseppe. È chiaro che noi lo trasferiamo alle cose spirituali. È indispensabile custodire, accumulare quei tesori della grazia di Dio che ci dona giorno per giorno attraverso la sua santa e divina parola, accumularle, custodirli per tempi difficili. Come abbiamo accennato all'inizio anche di questo mio dire, con tempi difficili, essere dei punti di riferimento, e questo lo possiamo essere quando abbiamo un buon deposito da poter sfamare, da poter dare. Ma se il mio deposito è vuoto, se non ho niente, che cosa posso dare in momenti di difficoltà, in momenti difficili? Perciò vedete quanto è importante essere in questo caso come un punto di riferimento. Quello di, ecco, custodire, di accumulare e custodire quello che Dio mi dà giorno per giorno. In secondo luogo, il deposito, credo che non c'è nessuno spazio all'improvvisazione, né che dalla sera alla mattina io accumulo o improvviso un deposito. C'è una prudenza, c'è un tempo, c'è un pensare come accumulare, come mettere da parte. Accumulare e risparmiare sono operazioni che non si possono improvvisare al momento. Esse ci parlano di quattro azioni credo che vanno al di là di quello che è anche il discorso che stiamo facendo insieme del deposito. Credo che valgono per la vita quotidiana di ognuno di noi, fino a quando incontreremo il nostro Signore, la vita pratica di ogni credente. E queste quattro azioni, queste quattro cose sono, ci parlano di non dare spazio all'improvvisazione, ci parlano di visione, di avere una visione di quello che potrebbe essere la vita, di prudenza, ci parla di programmazione, ci parla di dedizioni, dedizione. Ecco, quattro azioni, quattro pensieri che sono indispensabili nella vita di ogni credente, non soltanto, ecco, per non dare appunto spazio all'improvvisazione, perché quando si dà spazio all'improvvisazione ci sono i problemi, ci troviamo nella confusione, non sappiamo come agire. Il Signore ci chiama nella sua santa e divina parola a fermarci. Se vogliamo fare la guerra, dobbiamo fermarci e considerare quelle che sono, che è la battaglia, quelle che sono i soldati. Se non ho soldati, dove vado? Dove mi avvio? Perciò è importante avere questa visione, essere prudenti, programmazione e dedizione. E Giuseppe l'ha avuta, tornando a quello che dicevamo prima, sempre in 41, 47, 49 di Genesi. Durante i 7 anni d'abbondanza, la terra produsse a piene mani e Giuseppe adunò tutti i viveri di quei 7 anni che vennero nel paese d'Egitto e ripose i viveri nella città. Ripose nelle città, ripose in ogni città i viveri del territorio circonvicino. Così Giuseppe ammassò grano come la rena del mare, in così grandi quantità che si smise di contarlo perché era innumerevole. Vedete quella... Che visione ha avuto questo personaggio? Perciò è importante pensare al discorso del deposito, non improvvisando, ma ecco, chiedere al Signore di darci visione, di essere prudenti, di programmare e di essere avere dedizione per queste preziosità che il Signore ci dà. Perché sapete, altrimenti, se non c'è questo, nel credente, la credibilità di un credente è qualcosa che è di più di un'enfasi, così, di un grido, di un fatto soltanto visivo. No, ma è la somma di esperienza di una vita dedicata al Signore Gesù, dedicata al servizio, dedicata alla conoscenza, dedicato a quelle che sono le cose del Signore nella vita di ciascuno di noi. Perciò è importante, è importantissimo, è fondamentale non dare spazio all'improvvisazione. Io sfido chiunque nelle cose materiali, nei nostri lavori, nella nostra vita, se diamo spazio all'improvvisazione. Quanti guai ci saranno? Basta dire poco. Se io devo fare un viaggio, la prima cosa che faccio è controllo la macchina. Non dice, il Signore mi guiderà, calma, controlli la macchina prima. Cioè è importante essere prudenti, avere visione e poter andare avanti. E Dio in questo ci guiderà, perché diventa appunto la somma di esperienze di una vita dedicata al nostro Signore. Allora, una risposta per tempi difficili, nessuno spazio all'improvvisazione e in terzo luogo il deposito ha la sua efficacia nella tenuta, la sua efficacia è proprio nella tenuta di questo deposito. Sapete, un buon deposito è tale quando permette di accumulare senza disperdere, altrimenti che deposito è? Se accumulo e disperdo, è come se, come dire, qualcuno disse portare il mare a Foligno con lo scolapasta, difficilmente porterà l'acqua o il mare a Foligno con lo scolapasta, no? È difficile, perciò ci vuole un deposito, un qualcosa che di buona tenuta. Perciò è importante questo, perché dice Geremia 2, e qui abbiamo un altro testo classico, perché dice il mio popolo, Geremia 2 versetto 13, il mio popolo ha commesso due mali. Primo, e credo il più grave, ha abbandonato me. Il primo, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva. E quando si abbandona l'Eterno, il rischio qual è? Di scavarci delle cisterne che perdono, delle cisterne screpolate. Questo è il rischio. Questo è il rischio, che non tengono l'acqua. Geremia 2, versetto 13. Perciò vedete quando è fondamentale custodire questo deposito affinché non si possa disperdere per cose così inutili, perché al momento opportuno, quando abbiamo bisogno, non troviamo niente. al momento opportuno, in momenti di difficoltà, momenti difficili, poi troviamo vuoto. Sapete, non sempre si riesce ad attingere alla fonte. Ci sono alcune circostanze che si deve far ricorso a quello che si è accumulato nel corso degli anni. Mi veniva in mente, mentre mettevo giù questi pensieri proprio a riguardo di questo, di quanti credenti che sono perseguitati, quanti credenti che non hanno la parola di Dio, non hanno una Bibbia nelle loro mani. È quello che loro hanno accumulato, quello che loro hanno imparato da parte del Signore, versetti a memoria, brani della Bibbia a memoria, ebbene nei momenti di difficoltà, nei momenti quando gli è stata strappata forse la Bibbia, quando non hanno più potuto averla, ebbene sono come dire, ritornati a questa fonte per poter adorare il Signore, parlare del Signore, per poter essere un punto di riferimento, come dicevo prima. Vedete quanto è importante appunto che la tenuta sia efficace, che rimanga così, ecco, una cosa preziosa nel cuore di ciascuno, nel ciascuno di noi, perché non sempre si può attingere alla fonte, alcune volte dobbiamo andare appunto a quel che abbiamo accumulato, perciò è determinante la tenuta del deposito. Le cisterne screpolate ci parlano di che cosa? Ci parlano di incuria, di superficialità, ci parlano di poco apprezzamento per i doni e le ricchezze messeci a disposizione dalla parola di Dio. Ora vedete quanto è fondamentale, ecco, fermarci e prendere sul serio quel che Dio ci dà, quel che Dio ci dona attraverso la sua santa e divina parola, quel che Dio ci dà in questo periodo di libertà anche in questo paese, approfittando, come è stato detto anche questa mattina, di annunciare l'Evangelo, di studiare la Bibbia, di accumulare quei tesori che in questo momento Dio ci sta dando, perché i tempi saranno sempre più difficili e c'è bisogno probabilmente di ritornare all'accumulo, a questo deposito che abbiamo. Perciò è indispensabile appunto, ecco, proteggere questo deposito, quel che il Signore ci dà. Una risposta per tempi difficili, nessuno spazio all'improvvisazione, e la sua efficacia è proprio nella tenuta di questo deposito. E in quarto luogo, il deposito è un antidoto contro il peccato. Cosa significa? Sapete, una buona riserva provoca spesse volte degli effetti collaterali, quando abbiamo una buona riserva. Dice il Salmo 119, versetto 11, dice: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare più. Vedete? Ho riposto. L'effetto qual è? Per non peccare più. È un antidoto contro il peccato. Fare deposito, riporre la parola di Dio nei nostri cuori, nella nostra vita, per non peccare contro di te. La Nuova Riveduta cita: ho conservato la tua parola, ma c'è un'altra versione che mi piace molto di più. Dice: ho meditato tanto sulle tue parole e le ho depositate nel mio cuore affinché mi trattengano dal peccato. Lo ripeto, ho meditato tanto, e spero che questo sia l'obiettivo di ciascuno di noi, essendo anche all'inizio di un anno. Ho meditato tanto sulle tue parole e le ho depositate nel mio cuore affinché mi trattengano dal peccato. Vedete che straordinarietà che il Signore ci dà attraverso questo deposito, quello di deporre la parola di Dio nei nostri cuori per non peccare, come antidoto contro il peccato che ci rugge intorno, come ci ricorda la parola del Signore attraverso il nostro nemico. Anche in questo, appunto, il salmista, come Paolo, aveva assaporato l'azione preservatrice della parola di Dio, di conservare questo deposito, e vediamo che anche il salmista, e proprio per, come dire, la conclusione di questo quarto punto, cioè antidoto contro il peccato, di riporre la parola del nostro cuore, ci parla di che cosa? Che il miglior progetto è: ho conservato la tua parola. Abbiamo un progetto, conserviamo la parola di Dio. Il miglior luogo? Dove? Nel nostro cuore. Il miglior scopo per non peccare contro di te. Il miglior progetto, attraverso questo versetto del salmista, il miglior progetto di conservare la tua parola, che siano questi i miei, i nostri progetti, di conservare la parola di Dio nei nostri cuori, per non peccare contro di te. Quanto è prezioso poter custodire questo deposito che Dio ci dona giorno per giorno. E in quinto luogo, ancora, il deposito è indispensabile per incontrare il Signore. È indispensabile. Ultimamente difficilmente si parla del ritorno del Signore, si parla poco, forse non amiamo più parlare del ritorno del Signore, ma il Signore ritorna, è stato accennato anche questa mattina, gli anni passano ma è imminente, il Signore sta per tornare, è vero, qualcuno dice ma sono passati tanti migliaia di anni, proprio per questo il Signore sta per tornare, proprio perché passano gli anni, i tempi ce lo ricordano, per cui credo che anche il deposito è indispensabile per incontrare lo sposo. E in quest'ultimo punto mi riferisco a noi come credenti, ma mi riferisco anche a quanti non ancora hanno aperto il loro cuore al Signore. E parlando di questo, credo che il depositare e accumulare non è mai fino a se stesso, come abbiamo visto fino ad ora. Serve sempre ad uno scopo quando noi accumuliamo. Lo si fa sempre in vista di un utilizzo o comunque di uno scopo nella vita di ciascuno di noi. E in questo caso, quello che è indispensabile per incontrare lo sposo, mi riferisco alla parabola delle 10 vergini, no? Che tutti ricordiamo in Matteo capitolo 25. Rivela che il successo delle 5 avvedute dipende da un fatto particolare. Capitolo 25, versetto 3. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso l'olio, non avevano depositato l'olio nelle loro lampade. Mentre gli avveduti, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei loro vasi, avevano un deposito e al momento opportuno l'hanno usato. Il segreto qual è? Il segreto è il deposito, appunto, di queste 10 vergini è questo. Le 10 vergini hanno quasi tutto in comune, quasi. Tutte vergini, per cui ci parlano di purezza. Tutti hanno le lampade, per cui fede, avevano una fede. Tutti camminano verso lo sposo, si erano avviati, no? Perciò possiamo paragonarla a una vita religiosa, una vita cammino con Dio, comunque erano avviate, tutti si addormentano, e questo è un limite umano, tutti si addormentano, tutti odono il grido e si risvegliano, tutte preparano le lampade. Arriva lo sposo, e conosciamo la storia, arriva lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. Matteo 25, versetto 10, la parte B. Quelle che erano pronte lo erano perché? Perché avevano fatto deposito di olio nei vasi. Vedete quanto è fondamentale fare deposito quando il Signore ce lo ricorda. Le 10 vergini avevano lo stesso obiettivo, lo sposo. Avevano utilizzato la stessa strategia, la luce per mezzo delle lampade, ma non avevano lo stesso programma. L'olio nei vasi. Credo che questa parabola ci aiuti a capire l'importanza fondamentale, miei cari, che ha il deposito, questo tema che stiamo trattando questa mattina, la qualità e la natura di questo deposito. Non basta la sola disponibilità del cuore, perciò mi rifaccio e mi rivolgo a quanti forse non ancora hanno accettato Cristo nel proprio cuore o che lo stanno cercando. Sicuramente hai un cuore disponibile questa mattina. Non basta, ci ricorda il Signore, avere solo la disponibilità del cuore. Tutte le vergini le avevano, le lampade. Così come milioni di persone, forse oggi, hanno un cuore disponibile a credere. Probabilmente alle più svariate religioni. Ebbene, la differenza non la fa la religione, la differenza non la fa la Chiesa evangelica, la differenza non la fanno i credenti. La differenza la fa Cristo, la fa la parola di Dio, la farà la parola di Dio. Non basta soltanto la disponibilità del cuore, la differenza la fa la parola di Dio assimilata per fede, e depositata nel cuore per esperienza. È lì che c'è la differenza, è la parola di Dio che fa la differenza, è la parola di Dio che si deve custodire e accumulare, è Cristo stesso che deve entrare nella vita di ciascuno di noi per essere pronti a quel giorno, per essere pronti per incontrare il nostro Signore. Perciò credo che custodire, questa è un'azione affidata all'uomo con l'aiuto di una persona. Vedete, quando si parla di un luogo da custodire, quando si parla di qualcosa da custodire, c'è bisogno che qualcuno controlla, che qualcuno controlla questo tesoro, che qualcuno controlla questo deposito. Ebbene, questa azione è affidata all'uomo con l'aiuto di una persona, e la persona è lo Spirito Santo che abbiamo nella nostra vita, che abita dentro di noi. Timoteo era chiamato ad agire in qualità di ministro, ad operare come servo del Signore, ad intervenire come responsabile della sua comunità, ma nello stesso tempo doveva custodire questo deposito, doveva conservare con cura, proteggere, difendere, mantenere, serbare, sorvegliare, chi più ne ha più ne mette di parole. E anche il saggio Salomone al capitolo 4 dei Proverbi, versetto 23, ci ricorda: custodisci questo deposito, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Perciò è prezioso, miei cari, avere protezione di questo deposito. In questo caso consideriamo il cuore come deposito da salvaguardare, un deposito da salvaguardare. La necessità di custodire mette in risalto che questo deposito innanzitutto è prezioso, è molto prezioso. Può esserci sottratto e possiamo perderlo. Non sto parlando di salvezza, attenzione, non sto parlando di salvezza, sto parlando di quello che abbiamo accumulato, e se noi non lo custodiamo attraverso lo Spirito Santo, c'è il rischio attraverso il nemico, con i suoi attacchi, e se noi non custodiamo attraverso lo Spirito Santo, c'è il rischio che noi ci affebbiamo, diventiamo, come dire, pigri, diventiamo così, alcune volte sicuri di noi stessi, e poi cadiamo in quelle che sono le circostanze della vita. Perciò ricordiamoci anche quello che il Signore poteva dire in Matteo 6, versetto 13. Ricordiamoci dell'ultima indicazione contenuta proprio dal modello di preghiera: e non ci esporre alla tentazione, ma liberci dal male. Perché il rischio che Satana possa distrarci e ci distrae da quello che è la conservazione, il controllo di questo deposito, è tale, è evidente, è all'ordine del giorno. Perciò è importante, come ci ricorda la parola del Signore, di custodirlo. E sapete come anche nelle cose materiali c'è sempre uno, adesso c'è quella parola che si dice di incaricare una persona esperta nel settore sicurezza, no? Allora, spesso si parla di questo, di chiamare una persona esperta in un settore di sicurezza affinché possa davvero proteggere un certo luogo, che sappia gestire la situazione con una certa professionalità e pertinenza. A voi che pensate, ce l'abbiamo questa persona noi? Che possa controllare, che possa sorvegliare questo deposito? Non sono io, anzi, non siamo noi. Ma il Signore ci ha dato la terza persona della Trinità, ci ha dato lo Spirito Santo da poter, ecco, custodire. E se noi diamo la libertà allo Spirito Santo di sorvegliare, di custodirci, di proteggerci, di lasciarlo libero di fare la sua opera nella nostra vita, ebbene, credo che non ci sono mani migliori di, come dire, persona addetto alla sicurezza che possa preservarci dall'essere rubati o distrarci. È importante lasciare che lo Spirito Santo, ecco, che abita in noi, lascia lo spazio che Lui vuole, che Lui desidera, che Gli merita questo spazio che è dentro di noi. Lo Spirito Santo è chiamato Santo, perché lo Spirito è santo e perché la sua maggiore opera è la santificazione, quello di santificarci, cioè un luogo ben separato, che protegge, che ci separa da quelle che sono le cose di questo mondo, ben separato, un luogo ben separato, irraggiungibile, e la miglior soluzione è proprio appunto la di custodire qualcosa nelle mani di questa persona, lasciare lo spazio allo Spirito Santo, alla terza persona della Trinità, perché dice l'Apostolo Paolo, e mi avvio alla conclusione, poiché voi moriste, cioè c'è una separazione, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta in Cristo. E quando è nascosta in Cristo, e allora noi siamo protetti. Ma quando non è più nascosta in Cristo, quando vogliamo fare di testa nostra, quando vogliamo nasconderci da noi stessi, quando vogliamo fare a meno di Dio, della sua protezione, ebbene siamo esposti agli attacchi del nemico. Siamo esposti a coloro che possono rubare quello che è di prezioso nel nostro cuore. Perciò se noi chiediamo allo Spirito Santo di custodire il nostro deposito, probabilmente gli comincerà o incrementerà quell'azione di separazione, cioè santificazione dalle cose del mondo. E forse tante volte è quello che forse è più dura per noi, di far sì che lui possa fare questo lavoro di separazione, questo lavoro di incrementare, di cominciare, di continuare a fare questo lavoro di separazione, di santificazione dalle cose che ci possono distrarre e che possono mettere a rischio il deposito, il nostro cuore. Voi non pensate che è a rischio il nostro cuore? O sto dicendo delle favole? Non è a rischio il nostro cuore che viene rubato da quelle che sono le cose di questa vita? Tante volte, da tante circostanze. Noi abbiamo nella parola del Signore uomini che illustri e che sono stati toccati proprio anche dal perdere di vista quelle che erano le cose del Signore, dalle cose dell'Eterno. Perciò è importante lasciare allo Spirito Santo che si interessa di questo deposito. Giovanni, quando parla al capitolo 17, quella famosa preghiera sacerdotale, c'è un versetto straordinario, questi versetti di 11, 12, 15 e 17, io li ho riassunti in questa maniera. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. Io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Io li ho custoditi, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Vedete che preghiera straordinaria che Cristo fa al Padre mentre lascia questa terra. Prendersi cura di ciascuno di noi, affidarci nelle mani dell'Eterno, custodiscili tu. È straordinario quello che il Signore Gesù, prima di lasciare questa terra, mentre si rivolgeva al Padre. Gesù nella preghiera sacerdotale desidera proprio questo, che il Padre prosegua l'opera di conservazione dei suoi discepoli, di ciascuno di noi. E quest'opera, come ben sappiamo, viene espletata dallo Spirito Santo nella direzione di una graduale, autentica, come ben sappiamo, santificazione, che ci permette la custodia del deposito, la custodia del prezioso deposito. Prima Timoteo 6, versetto 14, dice: spesso Paolo esortava il suo figliuolo Timoteo di fuggire certe cose. E poi diceva: io ti ingiungo d'osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ebbene, affidiamoci al Signore, fidiamoci dello Spirito Santo che protegge questo deposito, affinché Lui possa proprio proteggerci da quelle che sono le cose di questo mondo. Dice versetto Salmo 91, versetto 1, chi dimora, la Diodate parla di nascondimento, chi dimora nel ritiro, nel nascondimento dell'Altissimo, alberga all'ombra dell'Onnipotente. Che promessa straordinaria che abbiamo nella parola del Signore. Perché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, mi occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione. Salmo 27. E ci sono tanti altri versetti a riguardo. E anche l'Apostolo Paolo infine dice: poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo. Voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo. Questa espressione descritta dall'Apostolo Paolo è una bellissima posizione, è una posizione straordinaria, perché ci dà la certezza di essere, di avere la nostra vita nascosta in Cristo, ad una condizione però, che noi moriamo, ad una condizione. Colui che accetta di morire, rinunciando a se stesso, pone il suo deposito laddove l'avversario non può arrivare. Laddove l'avversario non può arrivare. Ma dobbiamo fare questa scelta di morire in Cristo, di morire a Lui, di abbandonarci a Lui, di far sì che Cristo sia la cosa più importante per ciascuno di noi. E l'avversario non può arrivare lì, perché la sfera del nemico, è quella dell'orgoglio, la superbia, la presunzione e così via. Ma se noi siamo nascosti in Cristo, Lui non può arrivare a questo. Perciò dirà l'Apostolo Pietro al capitolo 1, versetto 5, scusate, prima Pietro 5, versetto 8, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando di chi possa divorare. Questa è l'azione del nemico. E non si è fermata al 2016 l'azione del nemico, no. Anzi, con più arroganza, con più forza, continuerà a girarci intorno per divorarci, per allontanarci, per rapire quella preziosità che abbiamo nel nostro cuore, che è la parola del Signore, le ricchezze del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò vegliamo, siamo sobri. Dice ancora, e concludo con questo versetto dell'Apostolo Paolo, ancora dice proprio negli ultimi, come dire, attimi anche della sua vita, seconda Timoteo 4, versetto 8, dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede, derimanendo mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, perché io so in chi ho creduto, dice ancora prima Timoteo, e sono persuaso che egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Io sono convinto, e io spero che questa mattina tutti siamo convinti, che egli è potente, Dio è potente da custodire questo deposito. Lasciamo a Lui che si prenda cura di questo deposito, che si prende cura della vita di ciascuno di noi. E un giorno, quando saremo col Signore, e questa è una straordinarietà, non avremo bisogno più di alcun deposito. Ma fino a quel giorno, dice l'Apostolo Paolo, abbiamo bisogno che qualcuno ci protegge. Ma quando un giorno saremo col Signore, non avremo bisogno di alcun deposito da custodire, perché il nostro tesoro l'avremo davanti agli occhi nostri, l'avremo davanti a noi. Non c'è bisogno più di ladri, non c'è più Satana che cerca di divorarci. Ma fino a quel giorno chiediamo al Signore che ci protegga, che ci guardi, che ci aiuti, e lasciamo a Lui di fare la sua opera. Lui vuole soltanto che noi gli diamo la libertà, che noi gli diamo di lavorare nella vita di ciascuno di noi. Vedete, è straordinario, il Signore vuole lavorare dentro di noi e noi spesse volte non vogliamo, è una cosa controproducente. È vero, quando lavora dentro di noi deve fare dei tagli, ci rimprovera, ci disciplina, ma per il nostro bene, per far sì che fino a quel giorno possiamo rimanere protetti dalla sua protezione, protetti da quelli che sono gli attacchi di questo nemico. A Dio va la gloria e l'onore. Amen.